sempre la sfida per me quella di riuscire a condensare in modo ragionevole le molte cose che mi preme dirvi. Inizio cominciando a presentare il sussidio e il titolo prima ancora. Il titolo: ci sono molti Gesù Cristo in circolazione, qual è il tuo, qual è quello del Vangelo? E questo lo riprenderò poi commentando il titolo di questa puntata specifica. Fatto sta che dopo questo quinto anno, dopo aver preparato in qualche modo con gli anni precedenti, quest'anno siamo al Vangelo. Nel 2007-2008 abbiamo contemplato attraverso 8 quadri il cammino del popolo di Dio, una storia di salvezza affascinante, segnata dalla pazienza del Signore nell'educare dei clan di nomadi che progressivamente sono diventati un popolo, attraverso l'esperienza della liberazione donata e della salvezza sperimentata. Un popolo non ideale, un popolo testardo, che subiva il fascino dei suoi attraenti vicini, gli erotici cananei per esempio, e delle grandi potenze culturali, religiose, politiche tra cui era stretto, tradendo infinite volte l'alleanza con cui il Signore voleva proteggerli. Progressivamente e ogni volta ha sperimentato che lontano dal Signore e dalle sue istruzioni di vita, prima o poi era sempre una perdita. Per questo ha saputo ricominciare tante volte facendo leva sulla fedeltà e gratuità dell'amore di Dio. Allora, dopo quegli 8 quadri della storia della salvezza fino al Nuovo Testamento, sarebbe stato anche logico affrontare un Vangelo. Invece abbiamo affrontato in 2 anni gli Atti degli Apostoli, che ci hanno fatto vedere il frutto del Vangelo, il frutto della vicenda di Gesù, e oggi diremo ancora qualche cosa su questo. E poi l'anno passato è stato dedicato al Libro della Sapienza, perché in quegli 8 quadri c'era un po' mancato questo, l'apporto della letteratura sapienziale, una letteratura complessa anche, abbiamo visto, un libro non facilissimo per noi e tuttavia molto affascinante, perché alla fine la sapienza, Gesù è la sapienza di Dio, ma questa sapienza appunto è una sapienza in dialogo e, come dire, che anche riprende tante sapienze umane. Abbiamo visto come il Libro della Sapienza fosse frutto di un uomo di Alessandria d'Egitto, con ogni probabilità capace non soltanto di assimilare tutto il patrimonio biblico, ma anche di stare in ascolto di quello che nelle varie culture vicine a lui era maturato lungo i secoli. A questo momento cosa affrontare? Questo è il problema che mi sono posto fino a maggio scorso. Sarebbe stato logico affrontare una lettera di Paolo. Perché? Perché le lettere di Paolo sono i primi documenti del Nuovo Testamento, sono quelli che sono stati scritti per primi. E quindi sono quelli più vicini in ordine di tempo alla vicenda di Gesù di Nazareth. Non so se vi rendete abbastanza conto, e questo costituirà una parte importante della mia introduzione di oggi, questa prima puntata sarà fondamentalmente una puntata di introduzione al Vangelo di Luca, non so se vi rendete conto che noi di Gesù sappiamo in diretta praticamente nulla. Forse qualcuno pensa ancora che i Vangeli siano stati scritti da dei compagni di Gesù, dagli discepoli, dagli apostoli. E Invece no. I Vangeli sono stati scritti abbondantemente in ritardo sulla vicenda di Gesù. Vicenda di Gesù, abbiamo detto, più o meno iniziata nel 6-7 avanti l'era corrente, probabilmente è morto l'anno 30. Il primo dei Vangeli è stato scritto almeno 30 anni dopo. Il Vangelo di Luca, che noi affronteremo, è stato scritto almeno 50 anni dopo. Vangelo di Matteo, ancora in quegli anni lì, Vangelo di Giovanni, 60-70 anni dopo. E di questo Gesù, dal punto di vista storico, dal punto di vista diciamo serio, scientifico, che uno storiografo si affronta, è un personaggio difficilissimo da afferrare. Dal punto di vista storiografico, scientifico, noi di Gesù possiamo dire, diciamo con una certa tranquillità, che è esistito. E forse possiamo anche dire che ha fatto una brutta fine. Perché voi sapete, per poter dire che un evento è storico ci vuole una pluralità di fonti, la storia si fa sui documenti, sulle fonti, ideologicamente diversificate. Perché se io di un avvenimento ho soltanto una fonte, magari che possiamo diciamo, qualificare come interessata, per esempio i primi cristiani, che erano interessati e quindi partigiani nel presentare la figura di Gesù, se noi abbiamo soltanto questa fonte, non possiamo dire da un punto di vista storico di avere una ragionevole certezza che quello che essi raccontano è vero. Ebbene, noi di Gesù non abbiamo nessun altro documento prima di 70-80 anni, diverso da quello che sono le fonti appunto dei suoi discepoli, quindi fonti interessate. Questo Gesù che noi magari nella nostra testa o nella nostra tradizione culturale forse ci immaginiamo che abbiamo un racconto di testimoni oculari che quasi così in diretta prendevano appunti, registravano quello che lui faceva e diceva, in realtà niente di tutto questo. Di questo Gesù noi, a prescindere dagli scritti del Nuovo Testamento, che come ho detto non sono da disprezzare, tuttavia sono partigiani, fuori da queste fonti noi abbiamo Giuseppe Flavio, storico giudeo, che scrive verso la fine del primo secolo, nelle antichità giudaiche, dedica una riga o due. E anche qui vedremo come gli altri autori dedica attenzione più che direttamente a Gesù, a quel gruppo di gente che si rifà a Gesù. Quindi direttamente Giuseppe Flavio non ci parla di Gesù, ma ci parla dei discepoli di Gesù. Lui dice, non vennero meno, nel libro Antichità Giudaiche, dice, non vennero meno coloro che fin dall'inizio lo amarono. Nella versione forse più precisa di questo testo, quelli che erano diventati suoi discepoli non abbandonarono la sua sequela. Quindi il suo interesse come storico è quella che c'è un gruppo di gente verso la fine del primo secolo che ancora si rifà a questo Gesù di Nazareth. crocifisso come tanti altri, e lui appunto ne cita alcuni di questi che si sono presentati affermando di essere il Messia, il Salvatore atteso. Ne nomina alcuni di questi sono nominati anche nel libro degli Atti degli Apostoli, ecco che abbiamo allora due fonti che ci confortano, ideologicamente differenziate, ma che ci dicono che c'è della gente che si rifà a un certo Gesù, nemmeno ci dà notizie precise su di lui. Successivamente noi abbiamo un testo di Svetonio, vissuto tra il 70 e il 130 circa d.C., che nelle Vite dei 12 Cesari, quando parla della vita di Claudio, c'ha questa riga: i giudei che tumultuavano continuamente per istigazione di un certo Cresto, egli, Claudio, li cacciò da Roma. Cresto, Cristo è la stessa parola. Dunque, Svetonio, storico dei 12 Cesari, parlando della vita di Claudio, dice che questo Claudio cacciò da Roma questi giudei che erano una fazione che creava dei casini e che si rifacevano a un certo Cristo, Svetonio. Tacito negli annali, allora Tacito vive tra il 56, 58 e il 120, 125, ha scritto questo libro degli annali all'inizio tra il 100 e il 120, quindi siamo a 70 anni di distanza dalla vicenda di Gesù almeno. Parlando di Nerone, dice che per mettere a tacere ogni diceria, Nerone dichiarò colpevoli e condannò ai tormenti più raffinati coloro che il volgo chiamava cristiani, odiosi per le loro nefandezze. Essi prendevano nome da Cristo, che era stato suppliziato ad opera del procuratore Ponzio Pilato sotto l'impero di Tiberio. Repressa per breve tempo quella funesta superstizione, ora riprendeva forza non soltanto in Giudea, luogo d'origine di quel male, ma anche nell'urbe, in cui tutte le atrocità e le vergogne confluiscono da ogni parte e trovano seguaci. Furono dunque dapprima arrestati coloro che confessavano di essere cristiani, poi sulla rivelazione di questi altri in gran numero furono condannati non tanto come incendiari quanto come odiatori del genere umano e furono affissi a delle croci e bruciati. Seconda testimonianza, anche qui vedete quello che interessa allo storico del tempo non è la figura di Gesù, non è la persona di Gesù, non è quello che ha fatto e detto. Ma il fatto che qui ci troviamo a che fare con un gruppo di gente che, insomma, non sono per niente raccomandabili e che creano dei problemi fino nella capitale dell'impero e che appunto per questo qui si prendono delle misure. Tacito. Terza citazione, Plinio il Giovane. 61-113, governatore della Bitinia, attuale Turchia nord-occidentale, nell'arco degli anni 111-113, alla fine della sua vita, scrisse una lettera all'imperatore Traiano per sapere come comportarsi dal punto di vista giudiziario nei confronti dei cristiani. Il testo di Plinio contiene per 7 volte il termine cristiani, cristiano, 3 volte il nome di Cristo. Già questa sproporzione dice da sola qual è il vero centro di interesse di Plinio. Così recita il testo. Sono molti di ogni età, di ogni ceto, di ambedue i sessi, non soltanto nelle città, ma anche nelle borgate e nelle campagne. Si è propagato il contagio di questa superstizione. I templi, ormai quasi disertati, cominciano ad essere di nuovo frequentati. Alcuni di essi, purtroppo, negarono la propria identità di cristiani, ma precisando che lo erano stati da 3, altri da più anni, alcuni perfino da 20 anni. Dice, c'è gente, lui scrive 111, 113, c'è gente che fin dagli anni 90 era stata, si diceva cristiana. E direttamente di Cristo ci informa per due volte che alcuni cristiani, per non incorrere nelle pene minacciate, hanno maledetto Cristo, cioè hanno rinnegato fede in Cristo. Tutta la loro colpa e il loro errore erano consistiti, dicono questi, per scagionarsi, per evitare di finire in galera, nell'abitudine di riunirsi in un giorno stabilito prima dell'alba e di cantare alternativamente tra di loro un inno a Cristo come a un Dio. Un'affermazione importante perché ci dice che c'era già un culto questo Cristo organizzato. E quanto alla risposta data da Traiano, essa omette addirittura ogni richiamo a Cristo, menzionando solo una volta i cristiani. Questo, cari signori, è quello che noi possiamo dire da un punto di vista storico serio. Cioè, di questo Cristo noi sappiamo, di questo Gesù di Nazareth, detto dai suoi discepoli, Cristo, cioè unto, cioè Messia, di questo Gesù di Nazareth noi da un punto di vista storico possiamo dire praticamente niente, se non che è esistito, che era della Giudea, che è finito male, che ha avuto dei discepoli. E questi sono il problema. Allora, vedete, in queste lezioni, cosa vogliamo fare gli anni passati come anche quest'anno? Noi vogliamo cercare di maturare una fede cristiana adulta, capace di confrontarsi anche con gli studi scientifici, capace di confrontarsi con quella che è una critica seria. Non di quelli che per partito preso parlano male dei cristiani. Perché noi non possiamo più essere appunto discepoli di Gesù continuando a credere che il Vangelo è stato dettato da Dio, così a un amanuense che semplicemente ha trascritto quello che Dio dettava. Non possiamo nemmeno pensare di avere dei testi che sono di giornalisti contemporanei a Gesù che hanno semplicemente descritto una cronaca. All'inizio, ecco la frase provocatoria che, ma non tanto come vedremo subito, che ha detto il professor Romano Penna, uno dei esegeti del Nuovo Testamento di valore mondiale. All'inizio non c'è Gesù Cristo, all'inizio c'è una comunità di persone. Quello che appare a chi a un certo momento dice, ma il cristianesimo cos'è? Che roba è? Quello che appare non è Gesù Cristo, ma una comunità di persone che si rifanno, hanno alle spalle questo un certo Gesù Cristo. Dunque, quello che è direttamente percepibile sulla scena del mondo è una comunità di persone che certamente non trovano in se stessi il loro centro, la loro identità, ma trovano la loro identità nel rifarsi tutti a un tizio sconosciuto dal punto di vista storico, che non ha fatto notizia, che non è apparso su nessun documento, nessuna lapide, nessun libro, nessun atto giudiziario, da nessuna parte compare, se non appunto nel fatto che c'è della gente che si rifà a lui. Questo noi dobbiamo prenderlo molto sul serio. Perché questo ci costringerà, lo vedremo nel corso di stamani, ci costringerà a comprendere che noi di Gesù possiamo soltanto avere quella che è la comprensione che di lui hanno avuto delle persone. Noi quest'anno ci dedicheremo alla comprensione che di questo Gesù ha avuto un certo, forse si chiamava Luca, l'autore di quel dittico che è quello che noi chiamiamo il Vangelo di Luca e gli Atti degli Apostoli. Quindi noi non siamo a contatto con Gesù, noi siamo a contatto con l'autore di questo che chiamiamo Vangelo, che ci parla di quello che lui ha compreso di Gesù. Così come leggendo Marco, noi siamo a contatto con Marco, Matteo o Matteo, Giovanni, Giovanni. Cioè, noi non abbiamo un accesso diretto tramite delle fonti alla persona di Gesù, alla sua opera, a quello che ha detto, a quello che ha fatto. Perché questo Gesù è morto senza aver scritto nulla. Non è stato registrato da nessuna parte, non abbiamo niente di niente. Il Gesù di cui noi parliamo è il Gesù della fede della Chiesa. Forse molti di voi, diciamo, hanno vissuto quella fase degli anni 60, 70. Sì a Gesù, no alla Chiesa, no? Che in parte rimane sempre, no? Che alla fine quello che mi interessa è Gesù, la Chiesa, tutta al più la si tollera, diciamo. Eppure, se noi guardiamo le cose da un punto di vista serio, storico, scientifico, in realtà noi siamo soltanto a contatto con la Chiesa. E siamo a contatto con Gesù sempre e soltanto attraverso la mediazione della comunità, di una comunità di gente che si rifà a lui. E che come tali suscitano l'attenzione della gente. Emergono all'attenzione dello storico, del sociologo, dello storico, dell'uomo che gestisce le pubbliche istituzioni come Plinio, si trova a fare il governatore da quelle parti, eccetera, eccetera, come l'imperatore di Roma, diciamo, qui a Roma c'è quella setta di rompiscatole, eccetera, eccetera. Questo qui può essere un po' scioccante, ci può un po' anche destabilizzare, perché uno forse allora gli viene, come dire, si sente sulle sabbie mobili, ma allora niente è certo, niente è sicuro, ma allora cosa sappiamo, cosa è successo, no? Nelle lezioni che ho cominciato a tenere all'Istituto di Scienze Religiose, quest'anno a un certo momento una persona ha detto, ma padre, ma allora, insomma, che Gesù ha guarito quella persona, ha risuscitato quel morto, insomma, è un fatto o non è un fatto? È vero o non è vero, identificando fatto con verità e verità con quello che è immediatamente attingibile, come se esistessero i fatti. E io ho detto, guarda, i fatti sono fatti, cioè i fatti sono sempre costruiti, sono sempre fatti, participio passato del verbo fare. Da un punto di vista storico, scientifico, verificabile in qualche modo, noi non possiamo proprio dire niente. Non soltanto del fatto che è risorto, o meglio che è stato risuscitato, che questo per definizione diciamo è qualcosa che va fuori della storia, perché la storia si fa su questa vita, sulle vicende di questo mondo, eccetera. Ma non soltanto su questo, ma anche su tutto il resto. Allora tutto questo può dare una certa sensazione di oddio, ma allora qui è tutta una roba inventata? Ma questo problema, questa domanda, questo assillo non te lo leverà fino a che non verrà fuori magari qualcuno che ha fotografato questo Gesù di Nazareth, non te lo leverà nessuno. E questo qui, vedete, non è un caso per noi che crediamo, non è un caso, perché per esempio questo evento che noi chiamiamo l'incarnazione del Figlio di Dio, se fosse avvenuta per esempio ai nostri tempi, avremmo potuto girare dei filmati, avremmo potuto fare delle foto, avremmo potuto chiedergli che ci facesse un autografo mentre passava, almeno avremmo l'autografo. Invece no. Questo Figlio di Dio ha deciso di incarnarsi in un tempo nel quale, tutto in un tempo, in una modalità, perché certo se fosse venuto, avesse fatto, non so, qualche guerra, avesse preso il potere, avesse scritto un grande libro, certo, avremmo dei documenti. Ci sarebbe forse la gente che gli avrebbe risposto, che l'avrebbe, si sarebbe opposta, eccetera, e quindi in qualche modo, diciamo, sarebbe diventato un personaggio storico. E invece questo qui ha scelto una modalità di presentare se stesso nel più totale anonimato e quindi attingibile da tutti quelli che non l'hanno direttamente incontrato, attingibile soltanto attraverso la mediazione di altri. Del resto, anche quelli che l'hanno incontrato sulle strade polverose della Galilea o della Giudea, si sono fatti moltissime idee diverse su di lui. C'è chi l'ha considerato un eretico, un indemoniato, un personaggio pericoloso, eccetera, eccetera. C'è chi l'ha considerato il suo salvatore, eccetera, eccetera. Oggi come allora, ognuno può dire alla fine quel che vuole di Gesù di Nazareth. E nessuno può portare un documento per dire no, Gesù di Nazareth è così, è questo. Né allora né oggi. Alla fine Gesù di Nazareth è forse, come ogni persona, ma adesso non voglio fare una teoria generale della conoscenza, forse questo Gesù di Nazareth non possiamo altro che interpretarlo, che cercare di comprenderlo, che cercare in qualche modo di capire chi era, chi è stato. E per noi che crediamo che è risorto, capire chi è. Questo che ci mette in una posizione di debolezza e che ci può sconvolgere, in realtà è il punto di vista dell'evangelista. Questo qui è proprio quello con cui comincia il nostro caro amico Luca. Introduzione al suo Vangelo. Poiché molti, forse romano, molti hanno cercato di raccontare con ordine gli avvenimenti che si sono compiuti in mezzo a noi, come ci li hanno trasmessi coloro che ne furono testimoni oculari fin dal principio e divennero ministri della parola, così anch'io ho deciso di fare ricerche accurate su ogni circostanza fin dagli inizi e di scriverne un resoconto ordinato per te, illustre Teofilo. Teofilo può essere un personaggio reale, può essere anche un nome simbolico, Teofilo vuol dire amante di Dio, in modo che tu possa renderti conto della solidità degli insegnamenti che hai ricevuto. Sono i primi quattro versetti del Vangelo di Luca, un prologo come un autore greco scriveva, con la dedica e con lo scopo della sua opera. Luca è uno che non ha incontrato Gesù. Luca è uno che si deve fare un'idea di chi era questo Gesù. Ha incontrato della gente, ha raccolto dei documenti, vedremo che usa delle cose anche già scritte. Alla fine si è fatto una certa idea di Gesù e ce la racconta. Ci racconta quello che è quello che lui ha compreso di Gesù di Nazareth. Certo, noi poi diciamo ispirato dallo Spirito Santo. Sì, questo è quello di nuovo che la comunità cristiana lungo i secoli ha deciso che quel Luca era uno che era in sintonia con Dio e che il suo modo di vedere Gesù non è falso. Ma di nuovo è una comunità di persone che progressivamente ha maturato questa coscienza e a un certo momento ha detto: questo è un testo canonico, cioè su cui misurare, canone, metro, su cui misurare. Le idee che noi ci abbiamo, i discorsi che circolano su Gesù di Nazareth. All'inizio abbiamo dei racconti. All'inizio abbiamo dei racconti. E non possiamo altro che avere questo. E ciascuno di noi in qualche modo è chiamato a confrontarsi con questi quattro racconti. Noi quest'anno ci confronteremo col racconto di Luca. E allora per questo il titolo: ci sono tanti Gesù Cristo in circolazione. C'è il Gesù Cristo di cui parla di Sfrisio Plinio piuttosto che Svetonio, un personaggio di cui non interessa assolutamente niente, se non che ha della gente che continua a rifarsi a lui. C'è il Gesù che ci presenta Marco, che è Gesù come lo capisce Marco, Gesù come lo capisce Luca, Gesù come lo capisce Matteo e Gesù come lo capisce Giovanni. Siccome questo fatto è piuttosto sconcertante e scandaloso, lungo i secoli c'è sempre stato chi ha cercato di fare dei quattro un unico racconto. Così dice, semplifichiamo un attimino, no, prendo questo, prendo quell'altro e ricostruisco finalmente il vero Gesù. Una operazione sbagliata proprio in partenza. Non esiste una sola versione. Immaginate di essere una persona di Padova che entra per la prima volta qui all'Antonianum e chiede, ma chi è il direttore, padre Paolo Bizzetti, ma che tipo è? A seconda di chi incontra, sentirà dei racconti diversi, delle interpretazioni diverse di quello che sono io. E io stesso fornirei un'altra interpretazione su quello che io sono rispetto a quello che gli altri dicono di me. E questa persona a un certo momento si farà la sua idea, sentendo varie versioni. Non c'è la versione unica. Non abbiamo un testo che ci dice questo è Gesù, punto. Noi abbiamo quattro interpretazioni della persona di Gesù che rispondono a quelli che sono gli interessi di loro, del momento in cui vivono, della comunità a cui scrivono. Siccome Matteo scrive a della gente che viene dall'ambito del giudaismo, molto attaccata alla Torah, eccetera, lui presenta Gesù nel modo, diciamo, interessante per questi, che non è quello di Luca, che scrive invece a della gente che viene dall'ambito greco, all'ambito ellenistico, che probabilmente sono quasi tutti discepoli di Gesù provenienti dal paganesimo, e presenta un Gesù che interessa a questa gente, che interessa a lui che per primo è di questo mondo e che quindi vede la vicenda di Gesù a partire da questo mondo con le sue categorie culturali. Ognuno di questi ci presenta un certo Gesù. E noi di volta in volta dovremo parlare del Gesù di Luca, del Gesù di Marco, del Gesù di Matteo, del Gesù di Giovanni, del Gesù poi di Paolo, del Gesù di Giacomo, del Gesù delle lettere di Pietro. Ognuno di questi ha afferrato qualche cosa, ha capito qualche cosa. E naturalmente ognuno di noi si è fatto una certa idea di Gesù, ha ricevuto una certa idea di Gesù, a seconda di chi ha avuto il catechismo, a seconda della diocesi in cui ha vissuto, a seconda della chiesa cristiana in cui è cresciuto. E allora ecco il titolo di questa puntata. Il comando fondamentale riguarda l'immaginario. Che vuol dire? Vuol dire, vedete, che fino dai tempi antichi il grande problema, diciamo così, di Dio nel rivelarsi ha capito che il grande problema era quello che gli uomini con cui lui cercava di parlare avevano già una certa idea in testa di Dio. E misuravano lui sulla loro idea di Dio. Dopodiché dicevano, in questo corrisponde, questo non corrisponde, questo se è Dio deve fare così, perché altrimenti non è Dio, perché l'immagine, l'idea che ho di Dio è per me il mio dogma, quello che incontro e che si presenta dicendo piacere solo il Signor Dio, allora io lo valuto e dico no, momento, no, tu non sei Dio, perché vedi, se tu fossi Dio, onnipotente, buono, giusto, eccetera, allora tu non dovresti permettere certe cose. Quindi, fatto piacere, lei non è il Signor Dio. Dio dall'altra parte dice, ma allora qui il problema è che tutti sanno già di me chi sono. E io faccio una fatica boia a presentarmi per quello che io invece effettivamente sono. E non ci intendiamo. E allora a un certo momento ha detto, sentite, il primo comando è quello di non farvi immagini di me, che non è semplicemente il fatto di non fare il quadro o la statua. Quello è, se vogliamo, diciamo, il prodotto ultimo, ma quello da cui scaturisce quell'immagine, quel quadro, quella statua, è frutto di un'immagine che uno c'ha dentro. E il comando riguarda questo. Tu devi stare attento al tuo immaginario, caro, alle immagini che tu ti porti dentro, su cui tu non hai forse mai esercitato un'azione critica, che tu non hai mai messo in discussione, che tu non accetti di riformulare. E questo succede ancora di più con Gesù. Perché ognuno di noi crede di sapere chi è questo Gesù di Nazareth. Ognuno di noi si è fatto un'idea, un'immagine di lui, si è fatto anche così un certo raccontino che sta nella sua testa, per cui questo Gesù allora è nato nella grotta di Betlemme, e poi ha fatto questo, ha fatto quest'altro, poi è morto, poi è risuscitato, e poi è salito in cielo, eccetera, eccetera, e si è fatto il suo Vangelino. A cui è attaccato terribilmente, perché quello che ha ricevuto fin da bambino è quello che gli piace, quello che lo consola, è quello che può pregare, perché, sai, è uno di quelli lì che fa i miracoli, per cui io lo prego perché lui fa i miracoli, come ha fatto quei miracoli lì, adesso io lo prego che faccia anche per me il miracolino, poi non lo fa, vado in crisi, allora Gesù sei cattivo, a me non mi vuoi tanto bene, perché scusa, cosa ti costa fare un miracolino? prego tanto e quello non mi risponde, ma che razza di Dio sei? Ma che razza di Salvatore sei? Eccetera, eccetera. E Gesù invece, fedele alla tradizione di suo padre, dice: caro, a chi stai credendo? A me? Con chi stai entrando in relazione? Con me? O stai credendo a quel raccontino che ti sei fatto, a quell'immagine che ti sei fatta, a quell'idea che ti sei fatta? E quando tu preghi, non stai pregando me, stai pregando quell'immagine che tu ti sei fatto, stai pregando quella statuetta che tu ti sei fatto. Ti rifai a quel raccontino che tu hai fatto. E allora c'è chi dice una cosa, c'è chi dice un'altra, Gesù maestro, maestro di sapienza, maestro di vita, quell'altro che invece Gesù è il figlio di Dio che è sceso, boom, così, e quell'altro è appunto il taumaturgo. Ci sono tanti Gesù Cristo in circolazione, fuori e dentro la Chiesa, dentro ciascuno di noi. Allora a un certo momento, siccome queste cose succedevano anche all'inizio, non soltanto oggi, a un certo momento nella comunità cristiana si è detto: ma qui tutti parlano di questo Gesù Cristo, ognuno scrive il suo racconto, il suo Vangelo, cioè abbiamo decine di Vangeli. A un certo momento hanno detto: ma chi è quelli, chi sono quelli o chi è quello che ci racconta quel Gesù che corrisponde all'esperienza della nostra comunità, delle nostre comunità, a quel Gesù che veramente ci è stato annunciato, eccetera? E hanno individuato questi quattro racconti. Di nessuno di questi quattro sconosciamo l'autore, per certo, perché non interessava. Mentre noi siamo così preoccupati dell'autore, al punto che ormai ci sono certi libri, quando l'autore è famoso, se voi fate caso, il nome dell'autore è titoli cubitali. Il titolo non importa, perché tanto quello vende, perché vende il nome. Carlo Maria Martini vende, comunque. Così via. Loro invece erano al contrario. Non mi interessa niente chi ha scritto, voglio vedere cosa c'è scritto. Hanno guardato tutti questi libri a un certo momento, progressivamente, ma ci sono voluti dei secoli, eh? Sono voluti dei secoli, non è stata una cosa evidente, perché nessuno alla fine sapeva chi era sto Gesù. E chi lo diceva in un modo e chi lo diceva in un altro. Dibattiti per secoli. Fin tanto che, diciamo, nelle chiese cristiane, perché non c'è mai stata la chiesa, sono sempre state le chiese, a un certo punto è emerso nella coscienza comune della chiesa che questi quattro erano quattro fasci di luce corretti sulla vicenda, sulla persona, sulle parole di Gesù di Nazareth. Non nel senso che quello che loro scrivono corrisponde perfettamente a quello che Gesù ha fatto detto, perché questo non lo sapeva nessuno più. Perché i Vangeli, abbiamo detto, sono ormai stati scritti da gente che non erano testimoni oculari. Lo dice Luca fino a dire: io non sono tra i testimoni. Io ho ascoltato. Ascoltato questo, ascoltavo quello, quello mi ha raccontato una cosa, quello mi ha raccontato un'altra. Poi ho trovato che c'è già scritto questo Vangelo, che è quello di Marco. Poi ho trovato che c'è una raccolta di detti di Gesù, quello che gli studiosi chiamano con la sigla Q, perché l'hanno scoperta per i tedeschi, l'hanno chiamata Quelle, cioè fonte. con questo nome convenzionale Q, si indica questa raccolta di detti di Gesù scritta, già scritta. Come facciamo a dire questo? Perché se noi prendiamo Marco, Matteo e Luca, ci accorgiamo che Matteo e Luca hanno seguito la falsariga di Marco e in più hanno attinto tutte e due a un'altra fonte comune che noi non abbiamo. Se la trovate nei cassetti di casa vostra, tiratela fuori, mettete al sicuro il vostro conto in banca per le prossime 10 generazioni, una raccolta di detti scritta che si chiama Q, quelle fonte, perché gli studiosi non hanno saputo inventare un altro nome più carino. Luca e Matteo avevano Marco e questa raccolta di detti. A partire da questo, a partire da gente con cui hanno parlato, si sono fatti una certa idea di questo Gesù, di quello che ha fatto e detto, della sua vicenda, della sua persona. E ciascuno di loro due, e poi dopo Giovanni, prima di loro Marco, ha detto: ma sai cosa? È meglio che metta queste cose per iscritto. Luca dice: voglio metterle anche un po' di ordine, perché evidentemente quello che aveva letto di Marco non lo convinceva così tanto. Dice: aspetta, ti racconto io un attimino, soprattutto lo devo raccontare alla mia gente che ha dei problemi, ha delle domande, delle curiosità, delle categorie mentali che non sono quelle della gente a cui scriveva Marco. Non posso presentare questo Gesù in un modo che vada bene per tutti. Bisogna che lo racconti in un modo comprensibile a chi c'ho davanti e che risponde ai problemi di chi c'ha davanti. Matteo, per esempio, che c'ha davanti della gente che è molto attaccata alla Torah, a Mosè, eccetera, dice: sai cosa? Gli racconto Gesù facendogli raccontandoglielo come il nuovo Mosè. Allora ha scritto un Vangelo, un racconto diviso in cinque parti, esattamente come la Torah, il Pentateuco. Gesù è presentato come il nuovo Mosè, in totale continuità con Mosè, ma anche chi approfondisce Mosè. Allora i suoi lettori hanno detto: ah, no, ecco, allora no, questo Gesù di Nazareth effettivamente possiamo accettarlo, perché non è uno che ha buttato via Mosè. Capito? Così funziona. Scusate, ma così è. Noi nel XXI secolo non possiamo pensare di raccontare ancora la storiella di Gesù come se non avessimo alle spalle secoli di studi. Non siamo più credibili. Qualunque persona che abbia un pochino studiato, oggi se gli raccontiamo la favoletta, pensando che sia stato filmato Gesù bambino nella culla di Betlemme, diceva: insomma, questi qui sono rimasti dei bambini, siamo credibili, come non saremmo credibili se noi vogliamo continuare a rappresentare il mondo come se venissimo prima di Galileo, prima di Einstein, prima dei neutrini e così via. Cioè, bisogna mutare i racconti, bisogna raccontare le cose in modo che il racconto possa essere preso per quel che è. La testimonianza di un discepolo di Gesù della terza generazione, nel caso di Luca, è un cristiano della terza generazione, non ha incontrato Gesù, ne ha sentito parlare, ha raccolto delle cose e ce l'ha presentato quello che lui ha capito. Però siccome lui è stato detto dalla nostra chiesa, dalle nostre chiese cristiane, canonico, noi per piacere dobbiamo confrontare la nostra idea di Gesù con quella di Luca. E dobbiamo convertirci. Siccome siamo ammalati di immagini false di questo Gesù, ecco che ho messo come ulteriore sottotitolo: andiamo da Luca, medico di Antiochia, perché la tradizione vuole che fosse medico che fosse di Antiochia. Vedremo adesso qual è la fondatezza o l'infondatezza di questa tradizione. Però prendendola per buona, ho giocato un po' sulle parole dicendo: noi tutti siamo ammalati di false immagini di Gesù che poi condizionano e rovinano la nostra vita. Allora andiamo dal dottor Luca di Antiochia perché ci guarisca da quelle immagini parziali, sbagliate, fasulle, eccetera, che noi abbiamo, in modo da convertirci non al Gesù storico, che è inattingibile, ma al Gesù della fede della Chiesa. Perché in principio ci furono le chiese, in principio sempre ci sono i discepoli, allora come oggi. Questo, se da una parte ci può scioccare, ci può far sentire che siamo sulle sabbie mobili perché non abbiamo più niente di certo, dall'altra parte invece è molto bello. Perché cosa dice? Dice che per la gente del nostro tempo noi non possiamo prendere e fargli il filmino su Gesù, e nemmeno il film su Gesù. Lo facciamo perché ognuno è libero di raccontare Gesù come lui l'ha capito, è per questo che parliamo del Gesù di Pasolini, del Gesù di Zeffirelli, ognuno dei quali, avendo letto questi testi, si è fatto una certa idea e ne ha fatto un film. Ma noi non possiamo presentare il film originario, sono tutti film sul film. Il primo film è il Vangelo. Guardando questo film ne faccio un altro film dove dico quello che io ho capito. E questo, diceva, è bello, perché allora quando tu incontri la gente devi comprendere che comprenderà di Gesù quello che noi come singoli e come comunità gli testimonieremo. E può darsi che, come nel primo, all'inizio del secondo secolo, la gente dica: questi che si rifanno a quel Gesù, veramente, a causa di questo rifarsi a quel Gesù, sono della gente, come diceva il nostro Plinio e compagni, sono la gente che odiano il genere umano, che fanno cose strane, sono pericolosi. Cosa devo fare? Scrivere al capo del governo? Ma cosa bisogna fare con i cristiani? Perché questi sono dei rompimale, sono della gente, destabilizzano la società, sono personaggi pericolosi, predicano una morale contro natura, che ne so. Cioè tutto quello che sta succedendo, che normalmente è sempre successo. Perché è sempre successo che questo Gesù sia stato discusso, ed è sempre successo che là dove ci sono dei veri discepoli di Gesù siano stati discussi. Tranquilli. Non abbiamo altro che questa possibilità, offrire la nostra comprensione di Gesù. Ma ci abbiamo un alleato, per fortuna. Dentro ciascun uomo, Gesù vivente, noi crediamo questo, o il, se volete, il suo spirito, lo spirito di Gesù, cioè la persona di Gesù, parla dentro e conferma oppure smentisce quello che quelle idee che noi ci facciamo, quelle immagini che noi ci facciamo, quelle idee, quelle immagini che noi ci presentano. Quindi è un lavoro su un doppio fronte, il fronte interiore, dove Gesù parla e opera esattamente come faceva allora, perché è sempre lo stesso, perché noi crediamo che il risorto è il crocifisso, non un'altra persona, c'ha sempre quei gusti, eccetera, eccetera. E c'è poi la comunità che parla e che dice: guarda caro, le tue belle immagini o i tuoi bei raccontini su Gesù di Nazareth te le devi confrontare con questi quattro racconti. Quest'anno con Luca, poi l'anno prossimo metti da parte il Gesù di Luca e che ci confronteremo con un altro Gesù, Giovanni, eccetera. E allora, siccome queste testimonianze sono di grande ricchezza e sono sempre, mettono sempre in discussione quelle immagini e quei racconti che noi ci siamo fatti, a causa di questo noi possiamo per tutta la vita convertirci al Vangelo, ai Vangeli. E per quanto li leggeremo sempre, dovremo imparare che, guarda, questo me l'ero immaginato diversamente. Questo qui pensavo che non fosse così, e invece è così. Pensavo, per esempio, non so, che questo Gesù di Nazaret chiedesse sacrifici. Invece adesso leggo per la prima volta, finalmente, a 30 anni, a 50 anni, a 70 anni, leggo, guarda questa frase dove lui dice: non voglio sacrifici, non voglio misericordia. Porco cane, guarda, io sono 50 anni che faccio sacrifici per Gesù. Perché? Perché avevo questa maledetta immagine di un Gesù che mi chiede i sacrifici. Invece adesso mi sono convertito a questo Gesù che non vuole i sacrifici, vuole la misericordia. Ah, va bene, grazie, meno male. Ma io ho il problema del cancro, e la mia moglie c'ha il cancro, il mio figlio c'ha il cancro, il mio padre c'ha il cancro, e io mi rivolgo a quel Gesù che è capace di guarire, e quello non me lo guarisce. E io dico: ma allora che razza di Gesù sei? Perché se tu sei Gesù, sei uno che guarisce. E leggo meglio e poi mi accorgo che non è vero. Perché ha guarito qualcuno, la stragrande maggioranza non l'ha guarita. Ma io mi ero sempre fermato invece su tutti quegli episodi dove Gesù guarisce. Non avevo mai pensato che ne ha guariti 10 su 10.000. Adesso invece, leggendo più accuratamente il Vangelo, mi rendo conto che il suo scopo non è quello di passare, di fare a raffica le guarigioni. E anche quando guariva diceva: non è importante la guarigione, perché il punto della tua vita è un altro. Il problema della tua vita non è che sei malato, il problema della tua vita è che tu non sei affidato a Dio, non hai speranza, affronti le cose col buon senso, eccetera, eccetera. È così per tutto. È così per tutto. Cosa sappiamo di questo autore? Allora, qualche cosa l'abbiamo già detto quando ho parlato degli Atti. Adesso diciamo ancora qualche cosa più precisamente. Allora, vi dicevo che questo racconto che chiamiamo Vangelo viene attribuito a questo signor Luca. Chi l'ha detto? Non lui, perché lui non si è firmato, ok? Il primo manoscritto, il primo papiro, si chiama P75, detto anche papiro Bodmer, circa, lo si data intorno al 200, questo papiro, dunque siamo a 120 anni dalla composizione, circa 120 anni dalla composizione del Vangelo, questo papiro dice secondo Luca, ma il manoscritto P4, anteriore a questo, non scrive niente, non lo attribuisce a questo Luca. Dopo di questo papiro P75, papiro Bodmer, ci abbiamo altre testimonianze di gente che attribuisce a Luca questo scritto. Per esempio il canone muratoriano, il prologo antimarcionita Marco, e poi un certo Gaudenzio di Brescia, poi Gregorio Nazianzeno, poi San Girolamo. Siamo già con San Girolamo, siamo già quinto secolo, siamo già a 400 anni, 300 anni di distanza. Allora, c'è un antico scritto del 700, antico scritto del 700, non si sa chi è l'autore, come di certi quadri o di certe statue, non si sa chi è l'autore. Allora, c'è il tal critico che dice che è del Canova, quell'altro dice no, Canova, no, è di Raffaello, no, è della scuola di Raffaello. Siamo a questo livello qua. Il più vicino dei testimoni è 120 anni dopo. Cari signori, questa è storia. Come mai è venuto fuori questo nome Luca? Perché uno dice, va bene, 120 anni dopo però hanno detto Luca è Luca. No, uno risponde, no, momento. È Luca perché chi l'ha scritto ha fatto questo ragionamento molto semplice, visto che non sappiamo chi è e che nelle lettere di Paolo per tre volte compare questo signor Luca, compare un personaggio chiamato Luca, allora quello. Visto che negli Atti degli Apostoli si parla di Paolo, dei viaggi di Paolo, visto che addirittura negli Atti degli Apostoli ci sono alcuni brani chiamati i brani noi, cioè dove l'autore passa dalla terza persona singolare alla prima persona plurale, ecco qua, trovate la soluzione. Il tizio che scrive è un compagno di Paolo. Paolo dice che uno dei suoi compagni si chiamava Luca, è Luca. Perfetto. Va bene. Va bene, sì, va bene, perché tanto che l'abbia scritto Luca o un altro, alla fine non ce ne importa niente. Nelle lettere di Paolo compare tre volte questo nome. Lettera a Filemone, versetto 24, e questa siamo sicuri che è una lettera di Paolo. Viene chiamato compagno di lavoro. Nella lettera ai Colossesi, che già non è di Paolo, all'80% i critici dicono non è una lettera di un discepolo di Paolo, è una lettera, una pseudepigrafe, succedeva normalmente nell'antichità, che uno si metteva al riparo, l'abbiamo visto l'anno passato, no? La sapienza di Salomone. Perché Salomone è il sapiente, io scrivo un libro, La Sapienza, mi rifaccio a Salomone, lo metto sotto l'egida di Salomone. Ma è chiaro che non l'ha scritta Salomone. Allora, Colossesi non è di Paolo. Colossesi 4,14 viene definito il caro medico. Ecco, ah, Luca il medico, sì, guarda, Luca il medico, sai perché anche poi, se tu leggi il Vangelo, vedi che lui usa alcuni termini tecnici propri dei medici in un paio di occasioni. Ah, certo, vedi, questa è la riprova. Luca, medico. Sì, ma io non sono medico, però un paio di termini medici li posso usare anch'io nel mio scrivere, eh? Sì, perché qualche medico l'ho frequentato, qualche volta sono stato a cena dal dottor Angi, mi ricordo un termine, quella volta lì che devo scrivere qualcosa, mi torna bene usare quel termine medico, sarebbe uno di dire, padre Paolo, oculista. No, non sono oculista, sono semplicemente uno che ha usato un termine proprio di un professore di oculistica. Però potrebbe anche essere invece che Luca sia medico. Non lo sapremo mai, per adesso no, domani vedremo, se avete nel cassetto, eccetera. Colossesi 4,14. Terzo testo, 2 Timoteo 4,11. Anche questa non è una lettera di Paolo. Si dice: solo Luca è con me. Ecco, questi sono i tre testi nelle lettere di Paolo o della tradizione che si rifà a Paolo, dove si parla di Luca. Negli Atti, vi dicevo, ci sono queste sezioni cosiddette noi, capitolo 16, capitolo 21, eccetera, A un certo momento, probabilmente, questo è stato il ragionamento che è stato seguito, no? E gli si è dato un nome. D'altra parte, gli altri evangelisti non è meglio. Non sappiamo se quello che è il Vangelo detto di Marco sia proprio di Marco, Giovanni Marco, Marco, il figlio di San Pietro. Sono cose che la tradizione a un certo momento ha preso e ha codificato. E ci vanno bene, non abbiamo nessun motivo per smentirle. Quindi possiamo prenderle per buone, ma con senso critico, senza giocarci la fede. Non giurate che sia di Marco, o di Luca, o di Matteo, e nemmeno di Giovanni. Giovanni certamente nella redazione attuale, certamente no. Perché gli studiosi sanno far di conto. Fanno un po' di conti e dicono: no, non è possibile che Giovanni abbia scritto questa roba qua a 100 anni di distanza. A 90 anni di distanza. Infatti, poi tu fai l'analisi critica del testo e ti accorgi che è un testo composito. C'è una base e poi un redattore finale ci ha messo altre cose. È il lavoro scientifico che ormai da parecchi secoli viene fatto sulla Bibbia e che noi non possiamo più ignorare. Allora, prendendo per buono, continueremo a chiamarlo Luca, sicuramente, perché va benissimo, ma senza giocarci la casa sopra. Di questo Luca possiamo dire invece parecchie cose interessanti, utili, vedendo come scrive. Cosa possiamo dire? Possiamo dire che possiede una buona cultura, perché scrive in un greco fluente, elegante, quindi è una persona che è abituata a pensare e a scrivere in greco. Per esempio, da cosa lo vediamo? Lo vediamo dal fatto che quando lui incontra nel Vangelo che lui c'ha sotto mano, quello di Marco, incontra dei termini aramaici o dei termini ebraici, lui li cambia, perché sono termini che non so, con cui lui non si esprime e che la sua comunità non comprenderebbe. E quindi li traduce, li cambia. Allora, Luca, un ellenista, non un giudeo palestinese, possiede una buona cultura, conosce quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, ma che a quel tempo era semplicemente le Sacre Scritture, conosce la versione greca, quella detta dei 70. Vi ricordate che prima di Gesù, un paio di secoli abbondanti prima di Gesù, tutto l'antico, quello che noi chiamiamo l'Antico Testamento, era stato tradotto in greco perché c'erano i giudei che vivevano nella diaspora che non leggevano più il testo ebraico, aramaico, lo leggevano in greco, nella traduzione greca. E Luca cita non quel testo ebraico, ma il testo greco. Quindi un discepolo di Gesù, di buona cultura, parla e scrive in greco, c'ha sotto mano il testo dell'Antico Testamento, il testo delle scritture in greco. È uno che conosce anche il modo di scrivere proprio dei, diciamo, romanzi storici del suo tempo. La storia al suo tempo si fa in un modo molto interessante, mentre noi siamo maniaci di ricostruire tutti i dati, frammenti particolari, loro facevano un'operazione che dal punto di vista storiografico oggi ci fa un po' rabbrividire, ma che in realtà è molto interessante, erano molto più preoccupati di capire il senso delle cose e di presentare i personaggi. Allora, per esempio, qual è la tecnica per presentare un personaggio, la sua opera? le linee che lo ispiravano. Gli metti in bocca un bel discorso. Attraverso questo discorso presenti il personaggio. Così fa anche Luca. Come gli storici del suo tempo, quando ti vuol presentare il senso di un avvenimento, le linee portanti della personalità del personaggio di cui sta parlando, gli mette in bocca un bel discorso, che è scritto da Luca. Non l'ha registrato, mi dispiace, non c'aveva il registratore, né lui né quelli che sono venuti prima di lui. Mette in bocca a Maria dei discorsi, mette in bocca a Paolo, a Gesù dei discorsi, agli apostoli dei discorsi, eccetera, e negli Atti degli Apostoli, a Pietro, a Paolo e così via. In questo modo lui sta facendo lo storico del suo tempo con questi artifici, con queste... Del resto anche noi facciamo così, se ci pensate bene. Se ci pensate bene noi diciamo... Ma se ci fosse presente il tale, cosa direbbe? È un modo con cui noi esprimiamo la posizione della persona, mettendogli in bocca delle parole. È uno che scrive dopo la caduta di Gerusalemme. Perché? Perché Marco parla della caduta di Gerusalemme in un certo modo vago, prendendo dei termini dall'Antico Testamento, eccetera, eccetera. Si immagina la caduta di Gerusalemme. Luca invece riplasma il raccontino di Marco sulla caduta di Gerusalemme profetizzata da Gesù, raccontandolo in un modo che può essere solo quello di uno che sa com'è avvenuta la caduta di Gerusalemme. Racconta la tecnica dei romani di mettere l'assedio e tutto il resto. Allora noi diciamo Marco pre-70, 70 caduta di Gerusalemme ad opera di Tito, Luca dopo il 70. D'altra parte lui parla dei cristiani nell'impero romano e ci fa una presentazione dell'impero romano che, dove i cristiani sono ancora, diciamo, tranquillamente accettati, dove l'impero romano non è in una posizione troppo ostile, eccetera. Siccome sappiamo che Diocleziano invece ha scatenato delle persecuzioni lungo tutto l'impero nel 96 e già c'erano i segnali precedenti, noi diciamo, Luca presenta l'impero in un modo che non è quello del tempo delle persecuzioni. E così abbiamo il termine, come si dice, a quo, cioè il termine da cui partire, dopo il 70, il termine ad quem, il termine finale, non oltre il 90. Gli autori, più o meno la stragrande maggioranza, diciamo, dice tra il 75 e l'85. Poi c'è ancora chi è ancorato a una datazione precedente, chi lo mette addirittura nel 120, però diciamo non ci sono seri motivi, anzi sono molti motivi per dire no. La stragrande maggioranza dei critici, degli autori seri, intorno a questa data, intorno all'anno 80. Conosce i luoghi? No, non conosce la Palestina. Luca, come vedremo, ha una bella geografia in testa, la geografia gli preme molto. Racconta tutta la vicenda di Gesù e degli Atti degli Apostoli secondo uno schema geografico, vi ricordate? Mentre mettiamo Marco, Matteo parlano di varie volte che Gesù va a Gerusalemme, Luca fa fare a Gesù un solo viaggio a Gerusalemme, dalla Galilea a Gerusalemme, inizio degli Atti degli Apostoli, da Gerusalemme fino all'estremità della terra, Roma, centro. Arrivati a Roma, siamo arrivati da tutte le parti. Quindi c'ha in mente la geografia Luca, gli interessa molto. Mi interessa molto capire la corsa del Vangelo nella sua dimensione anche geografica. Però lui è una geografia teologica, cioè una geografia al servizio di un'idea, di una teologia, al servizio di un discorso spirituale, mentre invece non capisce molto bene, non conosce la Palestina. I riferimenti geografici sono spesso imprecisi nel Vangelo, non conosce per esempio come sono fatte le case, per esempio Luca 5,19, l'episodio degli uomini che portano il paralitico, vi ricordate? Ecco, quando dice che scoperchiano il tetto, lui dice tolgono le tegole, ma non c'erano le tegole nelle case di Cafarno, c'erano nelle case ellenistiche che Luca conosce, non in Galilea. In Galilea non si usavano le tegole. Vedi, non conosci i luoghi. Invece conosce molto bene le abitudini del mondo greco-romano. Cosa possiamo dire ancora di quest'uomo semplicemente leggendo il suo Vangelo con attenzione? Possiamo dire che lui ha dei tratti caratteristici, specifici, che lo differenziano dagli altri due, Marco e Matteo. Per esempio, c'è un terzo dei racconti di miracoli di cui lui parla che sono suoi, specifici. Tre quarti delle sue parabole sono sue, specifiche, non si ritrovano né in Marco né in Matteo, no? Questi tre Vangeli sono sinottici, cioè tu li puoi mettere uno accanto all'altro, ti accorgi che seguono lo stesso schema. Ebbene, però, soprattutto nella sezione del grande viaggio di Gesù, a partire da Luca 9,51, Luca mette tutta una serie di parabole che sono specifiche sue, le vedremo. Cosa possiamo dire ancora? Possiamo dire con Dante che Luca scriba mansuetudinis Christi. Cioè Dante ha letto questo testo, si è reso conto che Luca è uno che mostra, mette in evidenza la mansuetudine di Gesù. Il Gesù di Marco è più spigoloso. Invece il Gesù di Luca è più dolce. Il tipico ancora di Luca è la sua grande attenzione alla storia della salvezza, lo vedremo. Non soltanto la geografia, ma la storia. Lui è uno che infatti, diciamo, compone non propriamente un'opera da storiografo ellenista, ma compone una storia da un'opera storica nella linea del romanzo storico, così oggi molti autori dicono. È uno interessato alla storia, ma la storia appunto compresa nelle sue grandi linee. Quali sono le parabole sue specifiche? Per esempio quella del buon samaritano, quella del cosiddetto figlio del prodigo, quella del riccone e di Lazzaro, quella del fariseo e del pubblicano. 18 su 24 delle sue parabole non esistono in Marco e in Matteo. E cosa mettono in luce queste parabole? La mansuetudine di Gesù, l'abbiamo detto, la sua apertura verso i pagani. Luca, lo vedremo, è uno che è molto attento a dire che già Gesù aveva aperto il Vangelo ai pagani. Perché? È chiaro. Scrive a una comunità di discepoli di Gesù che vengono dal paganesimo. Ma questa apertura al paganesimo è stata dovuta al fatto che i giudei nelle sinagoghe ci hanno rifiutati? Oppure faceva parte del disegno di Dio? Luca risponde, faceva parte del disegno di Dio. Infatti, Nelle scritture c'è scritto già così, e va a ripescare tutti i versetti che gli fanno comodo per dimostrare questo. E poi anche Gesù già faceva questo. Ancora, tratti caratteristici, la sua bontà verso i peccatori. Ancora, la sua predilezione per i poveri e i piccoli. E ancora, Luca è bravissimo nel dipingere i personaggi. Con pochi tratti è come se ti dipingesse una scena. Per questo, pian piano si è affermata questa tradizione di Luca pittore, Luca medico e pittore. È una tradizione nata dalla lettura del testo, nata storicamente in un'epoca piuttosto tarda, ma a partire dal V, VI, VII, VIII secolo in poi si è affermata questa tradizione di Luca pittore, iconografo. Infatti è anche il patrono dei pittori per questo motivo. La Madonna Costantinopolitana, che si trova nella Basilica di Santa Giustina a Padova, dove è conservato il corpo di Luca, ecco il motivo vero per cui ho scelto di fare il Vangelo di Luca, se ci è andato a parlare in diretta, però attenzione, la sua testa è a Praga, toccherà fare un pellegrinaggio a Praga, perché è meglio parlare con la testa di Luca che con i suoi piedi. Allora, ci sono varie immagini, soprattutto della Madonna, pensiamo alla Madonna di San Luca, 100 km da qui, varie immagini soprattutto della Madonna che si dice sono state dipinte da Luca. Ma non bisogna pensare necessariamente che fosse pittore, però lui scrive in un modo che ti presenta una scena che te la rende così viva che ti sembra di vedere il quadro. Ancora, caratteristiche di Luca, il suo amore per le donne, la sua attenzione alle donne, fa sfilare una lunga serie di figure femminili. Maria, la madre di Gesù, Elisabetta, Anna, l'anziana profetessa, il gruppo di donne che collabora con Gesù e gli apostoli, il gruppo di donne al Calvario, l'emorroissa, la vedova di Nain, la meretrice di Luca 7, la donna curva, una donna del popolo che elogia la mamma di Gesù, Marta e Maria, Rode negli Atti, la donna nelle parabole che ha smarrito la dracma, la vedova che chiede giustizia al giudice iniquo. E soprattutto sono le donne che annunciano la risurrezione, tipico di Luca. Dunque lui ha valorizzato tantissimo le donne, cosa che gli altri non avevano fatto. Lui ha capito Gesù così, come uno che dava un posto alla pari con gli uomini in una società dove tutto questo non succedeva per niente. Ancora, lo Spirito Santo, Luca è innamorato dello Spirito Santo, lui lo Spirito Santo lo mette dovunque. Riempie Giovanni Battista fin dal seno di sua madre, il concepimento di Gesù è opera dello Spirito Santo, Elisabetta è piena di Spirito Santo, Zaccaria è piena dello Spirito Santo. Gesù cresceva fortificato nello Spirito Santo, sottinteso, lo Spirito Santo è su Simeone. Al battesimo Gesù riceve lo Spirito Santo. Il battesimo specifico di Gesù rispetto a quelli di Giovanni Battista è nello Spirito Santo. Lo Spirito Santo conduce Gesù nel deserto per vincere il demonio, eccetera. Prossima volta magari vi do un foglio con tutte queste citazioni, perché non dovete fidarvi, dovete andare a controllare se è vero. Ecco. Allora, siamo arrivati alla fine. Cosa possiamo dire di questo Luca? Da una parte niente, Dall'altra possiamo dire, vedete, leggendo con attenzione, possiamo dire un mucchio di cose, perché l'opera rivela l'autore. E allora, cosa ci attende? E con questo concludo. Ci attende una lettura del Vangelo un po' particolare, perché non abbiamo il tempo di leggere tutto il testo, voglio farlo in un anno, perché l'anno prossimo ho già in mente di cosa fare, e sarà importante vedere all'estremità, dopo parecchi decenni, sotto l'impero romano, cosa succede ai discepoli di Gesù, la loro visione della storia, quindi voglio farlo in un anno. Non posso fare tutto il testo, cosa farò? Farò soprattutto i Vangeli i cosiddetti Vangeli dell'infanzia, perché in quei due capitoli c'è riassunto tutto il Vangelo. Quindi quando uno capisce quei due capitoli, c'ha tutte le chiavi per capire tutto il Vangelo. Poi farò qua e là alcune cose, mostrando le linee, diciamo, evolutive. Avete già i titoli, come sempre, i titoli di ogni singola puntata sono un po' provocatori, un po' che non capite nulla, così siete costretti a venire, no, troppo facile. Grazie.